Buongiorno, ci ritroviamo per il nostro cammino di Lezio che, come sempre, vuole porre attenzione alla prima lettura della domenica che ci aspetta, la penultima domenica dopo l'Epifania. La prima lettura è dal libro del profeta Osea. E questa Lezio ci aiuterà a cogliere, a gustare ancora di più i legami profondi che attraversano tutta la scrittura, che sia l'Antico Testamento, che sia il Nuovo Testamento. Ma prima di tutto accogliamo il dono di queste parole di Osea, capitolo 6, versetti 1-6. Così dice il Signore Dio: voi dite, venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridrà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che cosa dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo di profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Un dialogo serrato tra Dio e il suo popolo. Molto concretamente sentiamo il popolo che parla nella prima parte del testo e Dio che risponde nella seconda. Sembra che il popolo parli bene, parla di ritornare al Signore e grazie a questo ritorno di essere rialzati dal Signore. Anzi, addirittura il popolo dice una frase temporale che poi sarà decisiva per il Nuovo Testamento, per la resurrezione di Gesù, quando viene detto: dopo 2 giorni ci ridrà vita, il terzo giorno ci farà rialzare. Colui che è stato rialzato, si è rialzato il terzo giorno per eccellenza, ovviamente il Signore, la sua risurrezione. Però appunto è un dialogo serrato perché Dio non sembra contento di queste parole. E la chiave di questa scontentezza sta nel finale, che anche qui è un finale molto, molto famoso. Il popolo parlava della necessità, nella prima parte, di conoscere il Signore. Viene detto: affrettiamoci a conoscere il Signore. Ma alla fine dell'intervento di Dio in questo brano, è Dio stesso che dice: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Come vediamo, la conoscenza viene riconosciuta in tutta la sua importanza. Voglio la conoscenza di Dio, ma prima ancora si dice: voglio l'amore e non il sacrificio. E vi dicevo che parole come queste ci aiutano a cogliere il legame con tutta la scrittura, addirittura con le parole di Gesù, perché Gesù ha molto amato proprio queste parole del profeta Osea e le ha ripetute. Cito 2 contesti, anche per appunto abituarci a leggere la parola di Dio con la parola. Il primo contesto: siamo nel Vangelo secondo Matteo. Siamo al capitolo 9, versetti 9-13, c'è la vicenda della chiamata di Levi, di Matteo, dei peccatori, dei pubblicani che mangiano con Gesù e troviamo queste frasi. Vedendo ciò, Gesù che chiama i peccatori, che mangia con loro, vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù li udì e disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio, non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Misericordia io voglio, non sacrificio. E in Osea è scritto: voglio l'amore, non il sacrificio. Oppure un altro contesto neotestamentario, questa volta lo prendiamo sempre dal Vangelo di Matteo, ma al capitolo 12, versetti 1 e 8. C'è stata una vicenda particolare dove i discepoli hanno raccolto delle spighe di sabato ed ecco la polemica. I farisei dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare nel giorno di sabato. Egli rispose: non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma ai soli sacerdoti? O non avete letto nella legge che nel giorno di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato e tuttavia sono senza colpa? E qui arriva la parte più importante. E ora vi dico, c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significa misericordia, io voglio, non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Due contesti diversi, il primo per richiamare alla ragione profonda per cui Dio sta con i peccatori, con i malati, come se ci fosse qualcuno non peccatore e non malato. Se i farisei pensano questo, ahimè, cadono in grave errore. E poi, in un secondo contesto, perché è la misericordia che trattiene dal giudizio implacabile. Quindi, una pagina che è anche bandiera del Nuovo Testamento, questa, e sicuramente ricordiamo altri due contesti, adesso non sto a rileggerli perché li conosciamo molto bene, la questione del comandamento più grande, quando alla domanda dello scriba, del dottore della legge, Gesù dice chiaramente: è amare Dio, il cuore, la forza, la mente, è amare il prossimo, no? Come se stesso, il cuore della legge. Oppure il vertice da questo punto di vista che è nella prima lettera di Giovanni, uno degli ultimi testi del Nuovo Testamento, dove si dice chiaramente: Dio è amore. Dio non solo vuole l'amore, ma lo vuole così tanto che è amore. Un teologo molto esperto, molto saggio, diceva: ci sono voluti 1000 anni, dai testi più antichi della Bibbia fino ai più recenti, di cui fa parte la prima Giovanni, per arrivare proprio alla definizione identitaria. Dio è amore. Ecco, cenni di Lezio per vedere i profondi legami che sussistono all'interno della parola, ma ora vediamo i profondi legami tra questa parola e la nostra vita.